Benvenuti ad una nuova edizione del GR Valdichiana su Radio Incontri in Blu con Marco Pieroni. Oggi iniziamo con Assisi e Chiusi della Verna, nell'esempio di San Francesco, patto di amicizia siglato. Stiamo parlando dell'ottavo centenario della stigmatizzazione di Francesco d'Assisi. Al santuario della Verna si è chiuso l'ottavo centenario alla presenza del vescovo Migliavacca, la sindaca di Firenze, Funaro, i sindaci di Chiusi della Verna, Tellini, e di Assisi Proietti, il presidente della regione toscana, Eugenio Giani.
Santa Rosa da Viterbo, gioiosa discepola innamorata di Gesù.
Il centenario si era aperto ufficialmente il 5 gennaio scorso, seppur già dalla festa delle stimmate 2023 erano iniziate iniziative di carattere spirituale, culturale, pastorale e di evangelizzazione, per rimettere a fuoco il valore immenso dei segni della passione di Cristo, che Francesco ha portato sul suo corpo negli ultimi 2 anni di vita, all'apice di un itinerario umano e spirituale che ha toccato vette di amore e di dolore, di letizia e compassione. È ciò che ha sottolineato lo stesso padre Fusarelli, sia nell'omelia della solennità delle stimmate, sia nella celebrazione che ha presieduto la notte del 16 settembre, dando il via poi a una veglia che è proseguita fino all'alba e che ha coinvolto poco meno di 200 giovani. Andiamo a Castiglion Fiorentino. Pronto, qui è l'ufficio tributi, ma in realtà è una truffa. Eventuali rimborsi tributari non vengono comunicati tramite telefono o mail, ma prevedono la predisposizione di un apposito atto amministrativo che viene notificato con raccomandate ricevute di ritorno o tramite PEC. Il sindaco Agnelli: smentisco che queste telefonate possono essere fatte dagli uffici comunali. Ci vengono segnalate da più parti delle telefonate di presunti incaricati dell'ufficio tributi del comune di Castiglion Fiorentino che dovrebbero procedere ad emettere dei rimborsi ai cittadini interpellati. Smentisco categoricamente queste telefonate possono essere fatte dagli uffici comunali. Anche perché, in caso di rimborsi spettanti, una procedura apposita si effettua mediante la banca che gestisce la tesoreria comunale. Lo ha detto questa mattina anche via social il sindaco Mario Agnelli, all'indomani delle segnalazioni arrivate dai cittadini castiglionesi che si erano insospettiti dopo aver ricevuto queste insolite telefonate. Ormai evitare le truffe telefoniche fa parte della nostra vita digitale quotidiana, soprattutto perché i truffatori escogitano costantemente nuove frodi telefoniche per cercare di ingannare le persone. Tuttavia alcune truffe per telefono non sono sempre ovvie, è quindi importante tenere il passo con le nuove truffe al telefono e imparare a identificarle. Questo perché a volte non è facile recuperare i tuoi account personali o i soldi rubati quando sono stati compromessi. Andiamo a Cortona, precisamente a Terontola. Comedy Festival, il premio a Pera Tunz e lo show del comico Dario Vergassola. Sabato 21 settembre lo show di Dario Vergassola, il premio a Pera Tunz. È tutto pronto per la terza edizione di Comedy Festival, appuntamento nato e cresciuto a Terontola. Questo sabato, quindi, in via delle Fosse Ardeatine, si terrà il nuovo appuntamento a partire dalle 21 in versione ampliata e con una nuova ambientazione nella zona vicino alla stazione ferroviaria ed alle poste. La serata prevede alle 21 Voce e Voice, Live Together. Seguirà la novità di questa edizione, ovvero la nascita del premio Terontola Comedy, che verrà assegnato al fumettista e content creators Pera Tunz. La conclusione della serata è affidata allo spettacolo Manovale Gentiluomo di e con Dario Vergassola. In precedenza era stato annunciato lo show di Giovanni Cacioppo, che per sopraggiunti impegni inderogabili non potrà essere presente. L'iniziativa è organizzata dal gruppo sportivo Terontola con il patrocinio e il contributo dell'amministrazione comunale. L'ingresso è libero e c'è la possibilità di accedere allo spazio ristoro.
Anche questa edizione del GR Valdichiana la potete riascoltare sulla nostra app Radio Incontri in Blu, scaricabile dal Play Store.
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Sempre in tema di ambiente e internet e il loro influsso sul cervello sociale degli adolescenti secondo la neuroscienziata britannica Sarah Blackmore, si dibatte molto oggi dell'impatto negativo dei social media sulla salute mentale degli adolescenti. L'ambiente ha un influsso sulla mente dell'adolescente e può modificarne l'evoluzione. Dunque, anche l'uso dei social sarebbe strano il contrario. È però difficile pretendere con certezza che i social siano la causa diretta del disagio mentale dell'adolescenza. Abbiamo assistito a un aumento parallelo dell'uso di internet e dei sintomi depressivi, in cui i dati possono essere letti anche in senso inverso, ovvero le persone depresse tendono a far maggiore uso dei social. Dipende anche da come si usano i social, ad esempio lo si fa di notte compromettendo il sonno, cosa che ha certamente impatto nella salute mentale, o se ne fa uso esclusivamente passivo. In Gran Bretagna una vasta ricerca ha monitorato per 9 anni la situazione di 17.400 partecipanti tra 10 e 21 anni. Abbiamo studiato come l'aumento dell'uso dei social in un anno fosse legato alla soddisfazione della propria vita nell'anno successivo, riscontrando che ci sono due momenti in cui la relazione fra social e salute mentale si fa critica. Il primo per le ragazze tra gli 11 e i 13 anni e per i ragazzi tra 14 e 15. Il secondo è per entrambi tra i 19 anni. Si tratta di due periodi di grandi cambiamenti. Il primo coincide con la pubertà, il secondo in Gran Bretagna è il momento in cui i ragazzi e le ragazze in genere lasciano la famiglia e vanno a vivere da soli. Aumenta la vulnerabilità e l'impatto dei social è più evidente.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Si lascia sfuggire al 96esimo la possibilità di agguantare il Siena e di avere il punteggio pieno in campionato. Sto parlando di Livorno, che al 96esimo subisce il gol della parità su calcio di rigore, come aveva segnato lui stesso, ovviamente il primo gol che lo ha portato in vantaggio. Poi i padroni di casa pareggiavano, ma all'88esimo un Dionisi non in perfette condizioni timbrava il cartellino segnando il gol del 2-1. Il pareggio arrivava al 96esimo tra la contrarietà di mister Indiani al termine della gara e del telecronista di Telegranducato di Livorno.
E la partita termina sul punteggio di 2-2. È stata sicuramente una partita viva, una partita in cui il Livorno si è fatto riprendere per due volte, una partita in cui la formazione Amaranto ha dominato dal primo all'ultimo minuto. Sono state un paio di piccoli sbarioni difensivi, adesso c'è qualche scintilla qua in tribuna tra tifosi di qualche dirigente del Livorno, però questa situazione c'è da dire come la squadra Amaranto abbia giocato con grande grinta, grande carattere, ha risposto presente su un campo difficile come quello del Pollonica Camorana agli avversari, ha rischiato di vincere qualcosa di più, ha subito purtroppo per un paio di bilanciamenti difensivi, mentre Doie è sempre alle prese con i crampi, ha corso tantissimo dal primo all'ultimo minuto, sicuramente uno dei migliori in campo. Che dire, l'occasione gettata al vento per poter rimanere a punteggio pieno in classifica, una lezione che può servire per il futuro per quanto riguarda appunto la situazione, certe posizioni difensive, anche se ovviamente si può imputare tutto alla retroguardia del Livorno. In avanti abbiamo fatto del nostro, Antonini Manrique ha effettuato delle parate importanti, Dionisi che non era al meglio è stato impiegato negli ultimi minuti e ha timbrato ancora una volta il cartellino con il suo gol. Poi alla fine è arrivato appunto questo traffico dell'ora di punta nell'area di rigore del Livorno, dove è terminato a terra Quernero ed è arrivato appunto il calcio di rigore per il Follonica. Un Quernero che se l'ha visto pochissimo nel primo tempo, poi invece nella ripresa è salito in cattedra e poi è arrivato appunto l'azione che ha portato al rigore. 2-2 dunque con le reti di Capparella e Dionisi per il Livorno, il primo su rigore, il primo pareggio di Pino che ci punì anche a Livorno lo scorso anno e poi secondo pareggio sul rigore di Losicco.
È stata quindi una partita viva, senza contestazioni indirizzate al direttore di gara, nonostante i due calci di rigore, uno praticamente a tempo praticamente scaduto, eravamo intorno al 96esimo, quindi non come domenica scorsa quando all'Armando Picchi più attenti osservatori hanno osservato come il calcio di rigore decretato al Livorno, che poi ha dato la vittoria sul Trestina, sia apparso ai più fantasioso. E adesso la cronaca della seconda gara di cui vi parlavo ieri, Poggibonsi-Fezzanese.
Poggibonsi-Fezzanese è la prima giornata casalinga del campionato di Serie D Girone 2024-2025 per i giallorossi. Una stagione storica per i leoni che stanno vivendo il proprio centenario. C'è tanta attesa da parte dei tifosi, ma in realtà è l'attesa di un'intera città, la folla che ha gremito lo stadio Stefano Lotti mercoledì per la presentazione ufficiale. Ne è la dimostrazione. Dopo un'attenta fase di studio, la prima squadra a carburare è quella di casa. 20° minuto, punizione calciata da Boganini, il pallone termina a lato. 23 sul cronometro, brutto errore da parte del portiere ospite Danny Bucci che regala il pallone. Belli però spreca tutto mandando la sfera alle stelle. 27° minuto, questa volta è Mazzolli su calcio di punizione ad impegnare Bucci. 30° dormita della difesa giallorossa. Bruccini, il capitano della formazione ligure, tira verso la porta. Pacini salva in calcio d'angolo. 35° passano in vantaggio gli ospiti. Bruccini, con una prodezza balistica, mette la palla alle spalle di Pacini. 0-1. Sul finire del primo tempo, Borri va vicino al pareggio con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo. Ma si va all'intervallo sul risultato di 0-1 per i verdi. Si ritorna in campo dopo pochi istanti, azione pericolosa per gli ospiti. Dopo una prima fase della ripresa piuttosto noiosa, Geraci al 12° impegna Pacini. 14° si fa vedere il Poggi, Vitiello centrale di testa e poco dopo la bella parata di Bucci sul tiro di Bellini. Il cronometro segna 30 minuti quando gli ospiti sono pericolosi per ben due volte nell'area poggibonsese. I ritmi non sono altissimi, ma a 5 minuti dal 90° arriva il pareggio. Salvadori in sacca, in rete, è 1-1 allo Stefano Lotti. Al 90° Poggibonsi vicinissimo al raddoppio con un'azione tambureggiante. La difesa dei verdi riesce ad evitare la capitolazione. Minuti di recupero, i leoni la ribaltano. Bellini trova il tapin vincente, esplode la gioia giallorossa. Gli ospiti però non si perdono d'animo e si riversano in avanti. Nell'ultimo calcio d'angolo c'è anche il portiere ospite in aria nel tentativo disperato di pareggiare. E chi pareggia? Proprio Danny Bucci. Clamoroso quanto successo allo Stefano Lotti, il portiere ha segnato, anche se ci sono moltissimi dubbi sulla posizione, sembra fuori gioco. Inoltre l'arbitro aveva comunicato ai giocatori giallorossi che dopo il calcio d'angolo avrebbe fischiato la fine. Sulla grande esultanza dei verdi, l'arbitro dà il triplice fischio. Montano le proteste dei giocatori in campo e dei tifosi giallorossi, ma il direttore di gara e il guardalinee sono irremovibili. Finisce 2-2, una partita giocata non a ritmi altissimi, ma che si è rivelata rocambolesca e piena di colpi di scena.
Dopo due sconfitte consecutive alla Strasigna e quella interna con la Castiglionese, Pezzatini è stato esonerato dalla guida della Sinalunghese. Una serie di cose che dopo un confronto con la società ha portato appunto i dirigenti della formazione rossoblù ad esonerarlo. L'ultima squadra che ci ha vinto, abbiamo detto, è la Castiglionese. Post partita, punto di Mister Fani.
Allora mister, il primo grande derby in trasferta. Risultato più che positivo, direi. Arriva la prima vittoria in campionato.
L'impressione... Più della vittoria non può essere positiva. No, vabbè, se magari sì, poteva essere. Se magari si faceva il rigore 2-0 era meglio. Si soffriva meno gli ultimi minuti.
Beh, comunque penso che nel complesso la prestazione è stata più che positiva dei ragazzi.
Sì, abbiamo sofferto nella prima parte del primo tempo, che se la Lunghese ha giocato a ritmi veramente, veramente elevati, noi abbiamo un pochino arrancato. Poi dopo abbiamo cambiato dal punto di vista tattico, siamo riusciti piano piano a trovargli le contromisure e siamo venuti fuori. Già nel primo tempo abbiamo sprecato qualche ripartenza importante. Nel secondo tempo penso che abbiamo anche legittimato la vittoria.
Bene mister, grazie mille del commento.
Abbiamo Niccolò Cavallini, autore della rete che oggi espugna il campo del Sinalunga. Niccolò, le tue impressioni sulla partita?
Ma intanto siamo contenti perché si è portato a casa 3 punti, una partita sicuramente complicata. Il primo tempo loro andavano parecchio, sono partiti a mille, siamo stati bravi a non prendere gol. E poi il secondo tempo siamo venuti fuori noi e siamo riusciti, insomma, dopo il gol poi a controllare la partita e a portare i 3 punti a casa.
Quindi prima stagione con la Castiglionese, primo gol decisivo nel derby. Questo...
Ah, direi una bella libidine, ecco.
Bel inizio. Sì, sì. Grazie Niccolò.
Prego.
In chiusura vi comunico alcuni risultati della Coppa Italia Dilettanti, quindi partendo dall'Eccellenza: Castiglionese batte Fogliano 2-1, Sinalunghese 4, Baldaccio Bruni Anghiari 1, Signia Lastriana 2-2, Antella 0, Fortise Borgo San Lorenzo 2, Scandicci 4, Rondinella 3 dopo i calci di rigore, Sporting Club Asta 1, Masolo Valdalbia 2. Per la promozione e recupero della partita San Piero Sieve Torrita, valevole per il campionato di promozione, prima giornata non disputata per maltempo, San Piero Sieve Torrita 1-0. Per la Coppa Chiantigiana 2 Pienza 3, quindi il Pienza che ha vinto sul campo della Chiantigiana. Subiano batte Casentino Academy 1-0, Montagnano 3, Vicio Maggio 1. Ed è tutto per l'edizione di oggi, quindi Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 19 settembre 2024. Piogge sparse nella notte, specie su Alto Casentino e Alta Valtiberina. Fenomeni scarsi altrove, parziale tregua in mattinata. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio, probabili nuove precipitazioni in arrivo sulle aree di confine con la Romagna, con locali e temporanei sconfinamenti anche sulle altre zone della provincia, specie lato orientale, graduale miglioramento in serata. Temperature stazionarie, venti deboli di grecale con alcuni rinforzi serali. Affidabilità media. In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
La Phyllis Morris, che è una delle più grandi produttrici di tabacco, cerca di farsi una bella facciata attraverso vari tipi di attività. Per esempio, ha donato recentemente 500 milioni di euro allo Stato italiano per aumentare la filiera del tabacco. Certamente questo non è un grande regalo, perché vuol dire che si coltiverà molto più terreno e si sottrarrà questo terreno alla forestazione per produrre dei veleni. Non solo, ma la Phyllis Morris ha anche messo a disposizione 1 miliardo di euro con un motto che è molto significativo: per un mondo privo di fumo. È un po' in qualche modo ridicolo che un produttore di tabacco metta a disposizione i soldi per evitare che si fumi, perché basterebbe che evitasse di produrre sigarette per evitare che si fumi. Questo deve fare molta attenzione, perché non dobbiamo avere un occhio favorevole nei confronti di chi ci avvelena e soprattutto i ricercatori non devono assolutamente accettare fondi da parte di chi produce veleni, mentre invece questi fondi vengono spesso accettati per organizzare congressi e riunioni come forme di sponsorizzazione. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.